Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nessun vivente davanti a te è giusto, dice il Salmo che oggi meditiamo, e perciò in questa certezza e anche in questa fede confessiamo la nostra miseria, la nostra piccolezza, la nostra indegnità.
Salmo 143-142. Salmo di Davide. Ascolta, Signore, la mia preghiera. Per la tua fedeltà porgi l'orecchio alle mie suppliche e per la tua giustizia rispondimi. Non entrare in giudizio con il tuo servo, davanti a te nessun vivente è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti da gran tempo. In me viene meno il respiro, dentro di me si raggela il mio cuore. Ricordo i giorni passati, ripenso a tutte le tue azioni, medito sulle opere delle tue mani. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarta. Rispondimi presto, Signore, mi viene a mancare il respiro, non nascondermi il tuo volto, che io non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire il tuo amore, perché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Liberami dai miei nemici, Signore, in te mi rifugio. Insegnami a fare la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in una terra piana. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Per la tua giustizia, liberami dall'angoscia. Per la tua fedeltà, stermina i miei nemici. Distruggi quelli che opprimono la mia vita, perché io sono tuo servo.
Ecco, abbiamo un altro salmo della serie ultima, prima della dossologia finale, i salmi di Davide, e correggo, ieri ho detto che non c'erano più invocazioni di giustizia verso, insomma, verso i nemici. L'ultimo versetto di oggi contraddice, ce n'era ancora.
Ma io notavo che il salmo assume un tono più personale fin dall'inizio, la mia preghiera, la mia supplica, non entrare in giudizio con il tuo servo, nessuno è giusto, sembra una preghiera più intima. Tuttavia, dopo i primi due versetti, che appunto sono questo grido che si rifà alla fedeltà e alla giustizia del Signore, ci sono due versetti che ancora aprono uno squarcio su una persecuzione, su una difficoltà. In questo senso qua, quindi, la strettezza, la preghiera si fa più intima, ma rimane una motivazione che è ancora legata all'esterno. E poi, appunto, come ricordava proprio adesso Sandro, la chiusura ritorna ancora sui nemici e su quelli che opprimono. Quindi a me pare che il quadro sia ancora, supponga ancora appunto una difficoltà esterna, anche se si sposta poi sul logorio dell'orante di Davide. E voglio dire solo una cosa in questo, cioè in questo logorio lui dice al versetto 4 che il suo spirito viene meno, lo spirito interiore in parallelo con il cuore. Comunque la sua forza vitale viene meno. E la stessa cosa la ripeto ancora, versetto 7. Era un termine che avevamo già nel salmo precedente, viene qua raddoppiato, e poi dice quello che abbiamo usato come responsorio: il tuo spirito mi guidi in terra piana. Cioè, mi pare che tutta questa invocazione, dentro una persecuzione esterna, una grande prova interiore, col versetto 7 si apra una lunga serie di imperativi: rispondimi, non nascondermi, fammi sentire, fammi conoscere, che culminano su questa richiesta che sia il suo spirito. Il mio viene meno, il tuo mi guidi, perché sono tuo servo.
A me sembra che al versetto 5, col versetto 5 si voglia esprimere una grande speranza, perché in mezzo alle difficoltà di tutti i generi, appunto il venir meno dello spirito, il raggelarsi del cuore, ecco, dice: ricordo i giorni passati, ripenso a tutte le tue azioni, medito sulle opere delle tue mani. Insomma, questo ricordo dei giorni passati è il ricordo di tutte le salvezze che il Signore ha operato, e mi sembra che nella sua preghiera ci sia qui espressa la speranza di essere esaudito, perché si è di fronte a un Dio che salva per misericordia e per giustizia insieme.
Il salmista chiede al Signore di rispondere secondo la sua fedeltà e la sua giustizia, o la sua verità e la sua giustizia. E poi c'è quel versetto 2 che Sandro richiamava all'inizio: non entrare in giudizio con il tuo servo, davanti a te nessun vivente giusto. Già nel salmo di ieri c'era non c'era nessuno che lo difendeva. Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce. E davvero, allora viene da pensare alla lettera di Giovanni, al capitolo secondo, quando dice che se abbiamo peccato abbiamo un avvocato, un paraclito, Gesù Cristo. Ecco, mi è venuto da pensare questa cosa, che per noi si dilata in questa esserci venuto il Gesù. E poi mi soffermato un attimo anche al versetto 6, dove dice: a te pretendo le mie mani. E poi dove dice: al mattino all'8 fammi sentire il tuo amore, perché in te confido, fammi conoscere la strada da percorrere. E nel salmo di ieri diceva: alzo a te le mie mani come incenso nel sacrificio della sera. Oggi dice: tu guidami dalla mattina, perché io devo percorrere una strada e tu devi guidarmi in questa strada, quindi stai con me, perché ho bisogno appunto di essere guidato fin dalla mattina.
Ma a proposito dell'ultimo versetto, appunto la 70 traduce: nella tua misericordia sterminerai i miei nemici. Quindi fa parte della misericordia di Dio eliminare i nemici spirituali e far perire quelli che opprimono l'anima mia. Quindi sembrerebbe una lotta spirituale, anche se si può pensare che il salmista abbia anche dei nemici terreni. E quindi mi piace moltissimo il versetto 2: non entrare in giudizio con il tuo servo, davanti a te nessun vivente è giusto, perché appunto in questa grande lotta
la sua integrità può venire meno, può non essere più integro davanti al Signore, commettere dei peccati di infedeltà, di disperazione, e quindi può veramente venir meno alla legge del Signore e diventare e passare dalla parte degli ingiusti, e quindi ancora di più sente il bisogno dell'aiuto di Dio e quindi di questo ricorso alla sua misericordia, perché coloro che gli fanno guerra siano allontanati da lui.
Questi ultimi salmi di Davide, come abbiamo detto nei giorni passati, sono caratterizzati sono l'espressione della sofferenza del salmista perseguitato, come è stato appena detto, da nemici interni alla comunità, nemici reali o nemici interni a se stesso, come appunto abbiamo già visto. E in queste prove fortissime, il salmista più volte si proclama la sua fede. Io ho presente bene il versetto 13 del 140, io so che il Signore difende la causa dei poveri, ma anche oggi il salmista inizia sapendo che Dio è fedele, che Dio è giusto. Bene, tutte queste attaccarsi a delle cose che sa, l'orante lo prende dalla storia del popolo. Mi riferisco al versetto 5. Mi è piaciuto molto che ci sia questo accenno alla grande storia, perché mi ci ritrovo, insomma, dov'è che mi è stata rivelata, dov'è che io so che il Signore non viene meno, sì, certamente nella mia vita, ma certamente ancora di più mi è rivelata dalla storia di tutte le salvezze, come è già stato detto, che nella storia della salvezza il Signore ha fatto vedere al suo popolo.
Sì, su questa linea anche appunto il primo intervento che ha fatto Caterina anche a me ha fermato molto questo versetto 5, perché qui proprio è Dio che è chiamato in causa, ricordo, medito tutte le tue promesse. Allora mi è venuto in mente Isaia che dice: voi che rammentate le promesse al Signore non prendetevi mai riposo e neppure a Lui date riposo. Mi sembrava proprio che questa continua invocazione a Dio di quello che ha fatto, lui è impegnato e anche noi siamo impegnati a ricordare continuamente al Signore: ricordati, ecco, quello che hai fatto e mettilo in atto. Isaia dice finché non abbia ristabilito Gerusalemme, finché, ecco, veramente tu mi porti in una terra piana come hai promesso.
Il versetto 2: non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te giusto. E pensando alla interpretazione della 70, che nella soprascritta dice: Salmo di Davide quando il figlio lo perseguitava, ancor più esplicito nella Vulgata, quando il figlio Assalonne lo perseguitava. Allora mi sembra bello rileggere alcuni versetti della fuga di Davide da Gerusalemme, quando il cuore degli israeliti si volge verso Assalonne, come gli viene detto. Davide dice: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Assalonne. Partite in fretta, eccetera. Il secondo libro di Samuele, capitolo 15 e seguenti, sono pagine molto, molto toccanti, perché Davide con i servi fedeli scappa, fa la salita del Monte degli Ulivi, qualcuno porta l'arca dell'Alleanza, ma lui la fa riportare a Gerusalemme dicendo: forse il Signore mi farà tornare. E soprattutto questo versetto 2, non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto, è molto bello letto nella storia di Davide, quando 2 Samuele 16, 5 seguenti, quando il Simei della famiglia di Saul maledice Davide in questa situazione di sua debolezza. Dice: quando Davide fu giunto a Bacurim, ecco uscire di là un uomo della stessa famiglia di Saul. Egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide, contro tutti i ministri del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla destra e alla sinistra del re. Simei diceva: vattene, vattene, sanguinario, scellerato. Il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale regni. Il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella sventura che hai meritato, perché sei un sanguinario. I servi del re lo vogliono colpire, ma il re risponde: se maledice è perché il Signore gli ha detto maledici Davide. E chi potrà dire perché fai così? Poi Davide disse: ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita, quanto più ora questo beniaminita. Lasciate che maledica, perché gliel'ho ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Davide e la sua gente continuarono il cammino e Simei camminava sul fianco del monte parallelamente a Davide e cammin facendo imprecava contro di lui, gli tirava sassi e gli lanciava polvere. Mi piace perché dice: non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Davide, insomma, non è del tutto innocente. E quindi la sua preghiera è questa: nessun vivente davanti a te è giusto.
A me sembra che il versetto 2 sia molto importante. Nessun vivente davanti a te è giusto. È l'affermazione, non so se dire principale, ma comunque è molto forte, anche perché chi lo dice, qui il salmista, rivendica una sua certa integrità. Non è un peccatore che trasgredisce la legge, dice ai versetti 8 e successivi: al mattino fammi sentire il tuo amore perché in te confido. In realtà è un passato, in te ho confidato. E ancora dopo: liberami dai miei nemici, Signore, in te mi rifugio, ho trovato rifugio, mi sono rifugiato. È uno che segue la legge, segue il Signore, il suo intento, il suo impegno è nel seguire il Signore, non ha un altro, non è uno che ha deviato dalla legge e perciò dice: Signore, non sono giusto davanti a te. È proprio seguendo la legge che sente di dover chiedere al Signore. È molto bello questo, perché è l'insegnamento della legge. Più la metti in pratica, più senti di dover dire: nessun vivente davanti a te è giusto. E perciò tutto il Salmo, nonostante che il salmista abbia una sua integrità, invoca ugualmente, anzi, con una maggiore consapevolezza, la misericordia di Dio. Perché nessun vivente davanti a te è giusto, non c'è nessuno che nel giudizio possa dire: io sono a posto. È molto bello, mi sembra molto bello, che dice anche per una considerazione della legge. E allora in questo senso il versetto primo, cioè il secondo forse, adesso ho perso il segno qua, io l'ho letto così, dice: per la tua fedeltà porgi l'orecchio alle mie suppliche, per la tua giustizia rispondimi. È sulla sua fedeltà e sulla sua giustizia che conta, che non è quella del giudizio, perché dice: perché non entrare in giudizio. Non è la giustizia che Dio opera nel giudizio, ma è un'altra. E allora io l'ho letto così, in questo senso, per risolvere il problema, la questione: per la tua fedeltà, che è la tua giustizia, e per la tua giustizia, è un endiadi, si può leggere anche così, per la tua fedeltà, che è la tua giustizia, io confido nella tua fedeltà. Tu sei giusto, quante volte nella Bibbia si dice, perché sei fedele. Non perché punisci, certo, poi Dio deve anche punire, deve correggere, deve giudicare, però la giustizia vera, la più alta di Dio è quella di essere fedele alle sue promesse. È un salmo che appoggia lì, ho sentito molto così, insomma. Poi l'ultimo versetto fa parte di questa fedeltà di Dio. Non so se è giusto dire così, forse è esagerato. Non c'è la distinzione nella Bibbia fra peccato e peccatore. Come abbiamo detto, questa è un'operazione che dobbiamo fare noi, che la Scrittura lascia fare a noi. La Scrittura non invita a odiare nessuno, neanche i nemici. Questa è la consapevolezza di chi scrive la Bibbia e di chi legge. Poi siamo noi a interpretare che allora la Bibbia instilla l'odio ai nemici, no. E ricordo quel versetto, poi termino perché mi è sempre piaciuto, mi pare al Salmo 9, al versetto 18: tornino i malvagi negli inferi, tutte le genti che dimenticano Dio. E allora c'è la discussione fra due rabbini, l'abbiamo detto tante volte, che dicono: ah, vedi che finalmente qui invochiamo il giudizio sulle genti, che bisogna che li stermini, eccetera. E l'altro dice: no, guarda, non dice così. Dice esattamente il contrario. Cioè, ma chi sono i malvagi? Quelli che dimenticano Dio. E perciò noi siamo impegnati a far sì che le genti non dimentichino Dio. Questo è lo spirito con cui si devono leggere le imprecazioni.